Bene, buonasera. Possiamo dare inizio alla lezione, lo facciamo con una preghiera. Possiamo recitare insieme la preghiera di Gesù, il Padre nostro, che ci introduca all'ascolto della parola che, come sempre, sarà tratta dal Vangelo di Marco. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
amen.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Questa sera iniziamo il capitolo 15 di Marco. E in particolare facciamo i primi 15 versetti, quindi Marco 15. Ciao. Marco 15, 1-15. Leggo il testo. E subito al mattino i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: «Tu sei il re dei Giudei?» Ed egli rispose: «Tu lo dici». I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo, dicendo: «Non rispondi nulla, vedi di quante cose ti accusano». Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. Ad ogni festa egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato a loro richiesta. Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla che si era radunata cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro: «Volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?» Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti gliel'avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei?» Ed egli di nuovo gridarono, ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!» Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?» Ma essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!» Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Per introdurci a questo brano occorre chiedersi come avveniva la proclamazione di un re nell'antichità e quindi anche nei regni intorno a Israele o in Israele stesso, perché anche Israele aveva i suoi re. Allora, la proclamazione di un re avveniva con vari momenti. Il primo, l'editto. Veniva proclamato l'editto, cioè veniva il personaggio veniva proclamato re. Poi c'era l'incoronazione nel palazzo, poi c'era un corteo trionfale attraverso tutta la città, con i nemici dietro al re, i nemici, cioè i nemici che erano stati vinti, quindi resi schiavi. Poi l'intronizzazione, cioè il re incoronato viene posto sullo scanno, sul trono, e una volta sul trono sgozzava tutti i nemici che aveva conquistato, cioè i vinti. Questa era, diciamo, la prassi per l'elezione di un re. Ora, se voi fate attenzione, la passione di Gesù viene raccontata in questo modo. Cioè la passione di Gesù non è un caso che segua tutti questi step. Gesù è proclamato re, e l'editto di proclamazione è la condanna a morte. Viene incoronato di spine nel palazzo. Il suo corteo è la Via Crucis. Il suo trono è la croce, dove non sgozzerà i suoi nemici, ma darà la vita ai nemici. Allora, vedete che la passione di Gesù è costruita in maniera grandiosa. Non è un caso che Marco, ma anche gli altri evangelisti, seguono proprio questo schema. Cosa vogliono dirci gli evangelisti? Che è vero, Gesù è re, con tanto di proclamazione, però un re diverso da quello del mondo. La proclamazione, diciamo che l'intronizzazione di Gesù come re sembra una burla, tanto che i soldati nel palazzo, c'è un altro passo dove si dice che cominciano a prenderlo a schiaffi, e poi per gioco gli buttano addosso un manto scarlatto. Per burla, per divertimento, ma in realtà Gesù con la sua proclamazione vuole rendere ridicolo il re mondano. Capite? È una contrapposizione, c'è re e re. Il re del mondo che è un re da burla, ridicolo, e invece il re che è Dio, che non toglie la vita, ma la dona. Ecco, per comprendere questo brano è necessario avere da una parte il presente questo cammino, questo processo, dall'altra un qualcosa che va molto più in profondità, che è un aspetto antropologico, cioè provate a pensarci da che mondo è mondo tutti vogliono diventare re. Adesso forse un po' meno, no? Ma cioè, le fiabe, ma anche i bambini, no? Le pensate il re e la regina, cioè diventare. Perché tutti vogliono diventare re? Perché ci portiamo dentro come una sorta di archetipo la figura del re come quello che può fare qualsiasi cosa. È una sorta di personaggio onnipotente il re. Il re è il sovrano assoluto, quindi vuol dire che ha tutti sotto i suoi piedi. Ed è talmente radicato in noi questo modello di potenza, tanto che vogliamo diventare tutti re, che l'abbiamo applicato anche a Dio. Provate a pensarci un attimo, per noi Dio è l'onnipotente. Onnipotente traduce una parola greca che è Pantocrator. E il Pantocrator era l'imperatore durante l'impero, il primo impero, che era l'impero romano praticamente, tolto l'impero romano, subentra Costantino, e l'imperatore veniva chiamato, ovviamente greco, veniva chiamato Pantocrator. E, noi, e si è proiettato su Dio quello che si vede a livello umano. Ed è stato l'inizio del disastro. Perché ancora oggi noi nel credo diciamo credo in un solo Dio Padre onnipotente. Non diciamo credo in un solo Dio Padre di misericordia o credo in un solo Dio Padre di Gesù di Nazareth. No, credo in un solo Dio Padre onnipotente. E questa cosa che da sempre, perché il credo è stato è un testo dei primissimi secoli della Chiesa, ci ha imbevuto, ci ha inzuppato proprio la mentalità, la testa di un'idea di Dio perversa, che Dio è re, è onnipotente, che può fare quello che vuole, magari può anche mettere sotto i suoi piedi i suoi nemici. Ci sono tanti salmi che dicono, no, hai posto sotto i suoi piedi i nemici. Ma c'è qualcosa che non va, perché Gesù ci rivela proprio totalmente un altro Dio, non un Dio onnipotente. Tenete conto che tra l'altro nel Vangelo non torna mai la parola onnipotente, pantocrator, mai. È proprio un'invenzione della Chiesa, dei primissimi secoli. A immagine, cioè se l'imperatore è questo, l'imperatore ha ovviamente una facoltà, un potere divino, quindi Dio di conseguenza è onnipotente, cioè non tutt'uno. Non so, quando voi la domenica dite, non so se ci avete pensato, ci pensate, se non vi è stato mai un po' stretto questo titolo dato a Dio. Dio credo in un solo Dio Padre onnipotente, perché poi da lì scaturisce tutto, perché se io credo che è onnipotente, e allora accidenti, ma perché non interviene? Perché anche misericordia non, ecco, noi non lo diciamo che credo in un solo Dio Padre di misericordia, ma lo sappiamo che è di misericordia, e guardate che il termine misericordia e onnipotente non potranno mai andare d'accordo, mai. È una contraddizione in termine. Un Dio onnipotente e un Dio di misericordia sono due cose totalmente opposte, sono inconciliabili. Perché se è onnipotente vuol dire che può fare quello che vuole. Allora perché di fronte al male non fa quello che vuole, se è onnipotente? E poi se è misericordia, allora deve essere misericordia, deve essere bontà assoluta. E però non, di per sé non agisce così, no? Quindi o è onnipotente o è misericordia assoluta. Le due cose insieme non possono stare. Ad Auschwitz con 6 milioni di persone innocenti che morivano, dove sta l'onnipotenza di Dio? Eppure era bontà assoluta, doveva fare qualcosa. Capite, siamo complicati molto la vita noi cristiani. Ma perché? Perché è nato questo? Perché abbiamo proiettato tutto. Abbiamo proiettato tutto, questi titoli che sono stati dati a Dio in realtà sono frutto anche, penso soprattutto il termine onnipotente, sono frutto della nostra impotenza, della nostra frustrazione. Là dove non riusciamo a esplicare la nostra onnipotenza, allora lo proiettiamo su Dio, almeno Dio onnipotente. Visto che noi siamo più delle volte molto cattivi, ma Dio è la misericordia assoluta. E avanti così, no? Cioè, noi abbiamo proiettato su Dio tutte le nostre impotenze, le nostre debolezze, le nostre fragilità. Lì dove non riusciamo noi, ma almeno ci riesce Lui. Visto che noi non possiamo fare nulla contro i malvagi, allora abbiamo inventato un Dio che può mandare all'inferno i cattivi. Vedrà, noi non possiamo fare nulla contro l'ingiustizia, ma poi Dio interverrà. Vedete, Questo, ecco, questo è veramente un danno grossissimo che abbiamo fatto. Immaginare un Dio fuori di noi, rivestirlo con tutte le nostre frustrazioni. E abbiamo fatto un sacco di disastri, perché poi l'idea che è passata di Dio è questa. E il nostro Dio non è onnipotente, mi spiace, ma il nostro Dio non è onnipotente. O se è onnipotente, bisogna stare attenti a come usiamo questa parola, ma che non possiamo dire che Dio fa quello che vuole. Allora, il Vangelo di stasera è importante perché Gesù si parla di re, ma un re un po' particolare allora. Gesù è re, ma non quello che mette tutti i nemici sotto i suoi piedi, ma colui che dà la vita a tutti i nemici. È proprio la figura di un re un po' strano. Ecco, questo nostro desiderio di diventare re è buono, è buono. Il nostro desiderio è fondato. È giusto voler essere re, ma nella maniera evangelica, cioè dare la vita. Non avere nemici da schiacciare, ma nemici a cui salvare la vita, che è diverso. Non togliere la vita per salvarsi, ma togliersi la vita, cioè essere disposti a rinunciare alla propria vita per salvare gli altri. Ecco, proprio una figura di re totalmente diversa, quella che ci viene presentata da Gesù. Ecco, sotto questo, adesso sto dando un po' delle linee, diciamo, generali, ma voi pensate a questo brano anche cosa può dirci riguardo la democrazia. Interessante, guarda, questo brano è geniale. Questo uomo, Gesù, viene condannato a morte a furor di popolo, e noi pensiamo che il furor di popolo si chiami democrazia. In fondo è questo, no? È la maggioranza. Tutto il popolo gridava crocifiggilo, crocifiggilo. Allora, la democrazia è proprio buona? Lo dico ai politici qui presenti. La democrazia è proprio buona? Cioè, la maggioranza ha sempre ragione? E questo è il fatto che dovrebbe farci un po' pensare. Era innocente Gesù, eppure la maggioranza dice, grida, crocifisso. E Pilato, che aveva il potere assoluto, non può farci niente. Di fronte alla democrazia, cioè di fronte al popolo che grida, lui deve dire, avete ragione, io non posso fare, a questo punto non posso fare altro. Voleva liberare Gesù, eh? Pilato è una figura stranissima, sono stati scritti ultimamente dei bei libri su Pilato, proprio per rivalutare la figura di Pilato, perché Pilato, tra l'altro, è considerato santo da una tradizione, da una chiesa cristiana, non so se i copti, c'è cioè qualcuno che lo considera un santo, c'è proprio nel calendario, ma perché tutto sommato questo uomo era un fragile, era... Non... Però voleva salvare Gesù. Poi si dice che era fortemente antisemita Pilato, quindi lo voleva salvare soltanto per andare contro gli ebrei. Gli ebrei lo volevano uccidere, ma io voglio salvarlo. Quindi non è che amasse molto Gesù, ma semplicemente per andare contro gli ebrei. Ma questo uomo di un potere assoluto, tutto sommato lì nella sua giurisdizione, no? Ma non può fare nulla, ha le mani legate anche Pilato, di fronte al popolo che grida, cede. Ma vediamo, ecco, passiamo in rassegna velocemente i passaggi dopo questa introduzione. Abbiamo i sacerdoti con gli anziani e gli scribi, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù e lo portavano via con sempre Pilato. Questa cosa di mettere in catene, legare l'uomo più mansueto della storia. Interessante. Che male avrebbe potuto fare? Ma voi capite che forse qua dietro ci sta una lettura forse un pochino più teologica, cioè se voi fate caso, Gesù da questo momento in poi non farà più nulla. Gli faranno di tutto, ma lui non farà più nulla. Da quando lo legano, subisce la passione, proprio la passione. Patisce nel senso di subisce tutte le azioni degli uomini. Però vedremo alla fine che è un patire, è un portare il peso dei nemici per poterli salvare. È una passione positiva. A volte si subisce positivamente. Non tutto quello che subiamo è per la morte. Gesù da questo momento in poi non fa più nulla, subisce, patisce l'azione di altri su di lui, ma lui lo volge al positivo e sarà tutto per la salvezza. Pilato chiede a Gesù: tu sei il re? Cosa vuol dire? Tu sei il liberatore? E Gesù dice sì, ma con quell'idea di re di cui ho parlato prima. Io sono veramente, sono il liberatore, ma non come lo è il re del mondo. Se voi ci fate caso, i re della storia sono ricordati per il numero di morti che si riescono a fare. Più un re è potente, più morti avrà fatto. Funziona così. E invece Gesù qui dice: se io sono re, lo dice, tu l'hai detto, io sono re. Ma un re proprio l'opposto di quello mondano. Cioè Gesù manifesta, possiamo dire, manifesta l'onnipotenza di Dio. Ecco, sta dicendo in cosa Dio è onnipotente, se vogliamo usare questa parola. È onnipotente soltanto nell'amore, nella tenerezza, nella misericordia, nella capacità di donare vita, nel potere di non giudicare, di non condannare, di non rispondere al male con il male. Ecco, qui sta l'onnipotenza. E bisogna essere molto potenti per non rispondere al male col male. Bisogna essere molto potenti per fare il bene quando ti fanno il male. Bisogna essere molto potenti per non schiacciare, per poter emergere. Avanti così. È vero, una potenza. Anzi, è una onnipotenza. Ma proprio il contrario di quella degli uomini. Quindi se vogliamo usare il termine onnipotente, usiamolo pure, ma soltanto riguardo l'amore. Dio è onnipotente soltanto in ciò che concerne l'amore. E poi abbiamo questo silenzio di Gesù. Pilato interroga, Gesù tace. Ma perché tace? Perché non risponde nulla? Per un motivo molto chiaro, molto preciso. Se avesse risposto, Pilato e tutti gli altri del potere sarebbero finiti molto male. Perché se avesse... Gesù aveva la possibilità di rispondere magari anche dimostrando la sua innocenza. Ma in questo caso a finire male sarebbe stato Pilato, perché aveva incatenato qualcuno di innocente. E voi sapete, il diritto romano su queste cose è molto preciso. Sarebbe finito molto male Pilato e tutti quelli che l'hanno condannato. Ma Gesù non si difende. Avrebbe potuto difendersi, ma non lo fa, perché sarebbero finiti male gli avversari. E preferisce finire male lui perché non finissero male i suoi nemici che lo stanno condannando. Per questo tace. Detto in altre parole, in maniera molto teologicamente più ampia, possiamo dire che Dio tace di fronte al nostro male. Perché se parlasse saremmo finiti. Dio tace di fronte al nostro male. Questa è la misericordia. Questa è la misericordia. Tacere di fronte al male dell'altro. Qui Marco senz'altro si sta rifacendo a un passo dell'Antico Testamento che voi conoscete senz'altro, un passo di Isaia, è uno dei cantici, dei carmi del servo sofferente di Yahweh, Isaia 53. Isaia parla di questo misterioso personaggio che ha delle consonanze impressionanti con Gesù di Nazareth, no? Il servo sofferente. Isaia dice: maltrattato si lasciò umiliare, non aprì la sua bocca, era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Quindi probabilmente Marco costruisce, ecco, la passione avendo in mente questo carme del servo sofferente. Ora entra in scena, dal versetto 6, entra in scena questo Barabba. Il testo dice: a ogni festa Pilato era solito rimettere in libertà, per loro, per i giudei, un carcerato. Ora, gli storici dicono che in realtà non ci sono testimonianze storiche di questo uso. Quindi l'unico testo della storia romana in cui si dice che venisse applicato in Giudea, in Palestina, questa liberazione, ecco, l'unico passo è il Vangelo, non ci sono fonti extrabibliche, quindi pare che sia un'invenzione proprio dell'evangelista. Allora perché ha dovuto inventarsi una cosa così? Ma perché vuole farci passare il messaggio teologico, ovviamente. Quando qualcosa non è fondato storicamente, la sua presenza è da ricercare, il motivo della sua presenza è da ricercare in motivazioni teologiche. Ora, cosa ci sta qua sotto? Qualcosa di molto interessante. Barabba è un nome di persona, si dice che si chiamava Barabba. Ora, Barabba in ebraico significa figlio del padre. Bar è figlio, Abba è il padre, il papà del padre. Quindi questo Barabba era in effetti un nome comune di persona, ed erano i figli di nessuno. NN, venivano chiamati Barabba perché è figlio, capite, è figlio del padre. Sì, ma quale padre? Figlio del padre. Sicuramente è figlio di un padre, no? Per questo viene chiamato Barabba. Quindi era un figlio di nessuno. Però capite cosa c'è? Guardate che qua dietro ci sta teologicamente qualcosa di grandioso. Pilato dice: vi lascio libero Barabba, il figlio del padre, o vi lascio libero Gesù, che è il figlio del padre? Cioè, il popolo è chiamato a a giocarsi la liberazione tra due figli del padre. E ovviamente optano per questo Barabba. Ma perché? Per fortuna. Perché ovviamente chi verrà condannato? L'altro figlio del padre, che è il figlio del padre, il figlio di Dio. Allora, cosa ci sta sotto? Questo, che grazie alla condanna, la morte e la resurrezione del figlio del Padre Celeste, abbiamo la liberazione di tutti i figli di nessuno, cioè di tutti noi. Perché noi eravamo come figli senza padre. Però, con la morte del figlio, siamo tornati tutti nell'abbraccio del padre. Abbiamo di nuovo un padre. Questo, capite che può essere anche stato inventato dall'Evangelista questo episodio, ma perché doveva far passare questa splendida teologia? Quindi, crocifiggiamo Gesù, il figlio del Padre Celeste, ma affinché tutti i Barabba possano essere liberati. Infatti si dice, Gesù è condannato, ma liberano dal carcere, fanno uscire dal carcere il Barabba e con lui tutti i Barabba della storia, cioè tutti noi. Il mosaico che c'è nella stanza, dall'altra parte della casa, che è la discesa agli inferi, esprime questo in maniera splendida. Cioè il carcere è rappresentato con le fauci di un animale, di una bestia, e la morte, il carcere ovviamente, dove erano tutti prigionieri. Si vede Cristo, Gesù, che con la sua croce tiene aperte le fauci della bestia e intanto tira fuori Adamo ed Eva dalle fauci della morte, della prigione. Quindi è questo. Quindi con la sua morte ha potuto tirare fuori tutti i Barabba che erano prigionieri di quel carcere, della prigione, della morte. Beh, se mi è piaciuto questa lettura, però se uno legge il Vangelo così dice, vabbè, c'era questa prassi, vabbè, poverino, No, qua c'è qualcosa di grosso dietro, Possiamo dire, come dice Pietro, dalle sue ferite siamo stati guariti, la sua morte ci ha donato la vita. Noi siamo oggetto di questo amore impressionante. Ecco, questo è il potere. Agire in questo modo vuol dire essere molto potenti, molto potenti. Vedete, da una parte c'è Pilato. E qui si cade nell'ironia, è molto ironico anche qui Marco. Pilato, che aveva un grosso potere, ha le mani legate, infatti non può fare nulla. Vorrebbe, ma non può. Gesù, che ha le mani legate, veramente, che non potrebbe nulla, nella massima impotenza compie la massima potenza. Questo è il vero re. Questo è il vero re. Capite? L'amore, forse quando ha le mani legate dal meglio di sé, l'amore quando è ferito può veramente salvare. L'amore, anche quando è messo nelle condizioni di non agire, agisce forse massimamente nelle sue possibilità. E questa è la potenza dell'amore. Voi pensate quante persone, della storia proprio hanno dato il meglio di sé nelle condizioni più disperate, più disperate. Beh, Gesù innanzitutto ha dato il meglio di sé sulla croce, cioè quando aveva non soltanto le mani legate, ma le mani crocifisse, inchiodate, con i piedi inchiodati, eppure ha dato il meglio di sé. Ma poi quanti personaggi anche nella storia hanno potuto salvare popoli, persone, proprio nella loro prigionia, dopo anni di prigionia, nella massima inazione. Ci sono tantissimi personaggi. Ecco, l'amore ha questo potere, ha iscritto in sé questa regola assurda. L'amore dà il meglio di sé quando viene ferito, quando è imprigionato, quando gli viene messo il bavaglio sulla bocca. È incredibile, ma funziona così. L'amore ha questo dato in più. Per questo che è onnipotente, in questo senso. Quante persone sono state imbavagliate e poi la loro idea, la loro voce ha riempito il mondo. E avanti così. Sono state imprigionate e ha scatenato delle rivoluzioni impressionanti in giro per il mondo. Ma soltanto io penso esempi molto vicini a noi, senza pensare a quello della storia, ma pensate, cioè, l'uccisione soltanto di Falcone e Borsellino, ad esempio. Sono stati ammazzati, trucidati, sembrava che tutto fosse finito, ma lì è nato un movimento, no? Impressionante, no? Da questa morte. Sembrava che, cioè, erano stati messi a tacere pensando che tutto potesse finire, invece è stato l'inizio di una grande rivoluzione, soprattutto nei giovani, no? Da quelle parti. Pino Puglisi lo stesso, no? Facciamolo tacere, perché invece è nato un mondo lì intorno. E avanti così, no? L'amore, quando viene fermato, è il momento in cui esplode veramente. L'amore non si può fermare. L'amore non si può fermare, non si può bloccare l'amore. Più lo stringi e più esplode. Ecco, Gesù ha vissuto questo. Gesù ha vissuto questo. L'hanno imprigionato, è uscito Barabba. L'hanno ammazzato, ha dato la vita a tutti. È iniziato un movimento impressionante, è iniziato il cristianesimo. Questo vuol dire essere re, gestirsi la vita in un certo modo. Si parla, nei versetti 10 e 11, si parla di invidia, no? Si dice, gliel'hanno consegnato per invidia. Viene fuori il tema dell'invidia. L'invidia è un tema molto interessante. Sapere che Gesù è stato consegnato e di conseguenza ammazzato per invidia, è interessante. L'invidia fa disastri. Giuseppe d'Egitto, lo ricordate, no? Giuseppe, questo bellissimo racconto degli ultimi 10 capitoli della Genesi. Giuseppe d'Egitto, prefigurazione di Cristo, col quale sono delle consonanze anche lì impressionanti, viene consegnato, era più mansueto dei fratelli, però viene consegnato alla morte dei fratelli stessi per invidia, perché era il prediletto del padre, perché per tanti motivi. L'invidia è il principio di tutti i mali, dice la scrittura. E che cos'è l'invidia? L'invidia è il sentire fastidio per il bene dell'altro. E guardate che il bene dell'altro ci dà più fastidio del male. Provate a pensarci un attimo, se siamo un po' onesti con noi stessi. Ci sono delle occasioni, a meno che non siamo proprio convertiti, ecco, ma io me lo auguro che molti di voi siano già convertiti e questo non lo sentano, però capita a volte nella vita, no, di sentire più fastidio per il bene dell'altro che per il male dell'altro. Perlomeno il male ci lascia indifferenti, il bene invece no, qualcosa ci smuove, accidenti. Non ce l'ho io, ce l'ha lui quel dono. Invece godere del bene altrui si chiama amore, e con l'amore è la capacità di godere del bene dell'altro. Però per arrivare a questo bisogna essere molto liberi, sapete. molto liberi. E Gesù era un uomo di una libertà impressionante. Versetto 12-15, questa folla che grida crocifiggilo, crocifiggilo. E Pilato insiste, ma che male ha fatto? Ma certo, non ha fatto capite, viene crocifisso perché non ha fatto nessun male. Avesse fatto un male sarebbe stato giusto condannarlo, ma non ha fatto nessun male, per questo che va crocifisso. Lui deve essere crocifisso, perché è innocente. Nella storia, guardate, funziona così. È sempre l'innocente che deve pagare. La nostra società occidentale perché sta in piedi? Perché c'è qualcuno che sta pagando per noi e sono gli innocenti. Diciamo le cose come stanno, su. È sempre andata così. Se qualcuno sta godendo un po' di libertà è perché qualcuno di innocente sta pagando la nostra libertà. Chi paga la nostra ingiustizia? Chi la subisce, non chi la fa, l'ingiustizia. Fausti dice a proposito di una cosa molto, molto interessante, dice, lui ovviamente era di Milano, e quindi ha detto questa frase: chi sta pagando per le ingiustizie che stiamo facendo noi in Lombardia e in Europa? E poi dice: quelli che vogliamo mandare via da qui. Loro stanno pagando, gli innocenti stanno pagando. Questo lo diceva, non so, penso che l'Elezio a San Fedele su Marco l'avrà tenute 15-20 anni fa. Penso che siano di un'attualità impressionante. Chi paga le nostre ingiustizie sociali? Coloro che sono in carcere. Chi paga tutti gli squilibri che noi creiamo? Quelli che emarginiamo dalla società? Sono i poveri cristi che ci stanno salvando, portano su di sé il nostro male. Ecco, Gesù è l'innocente che porta su di sé tutto il male che stava vivendo, che gli scaricano addosso. Ecco, capite? Gesù prende tutto il male su di sé, non lo scarica contro gli altri, non lo scarica, lo porta su di sé, perché lui è il giusto che prende su di sé tutto il male in questo modo. Paga lui in qualche modo, sta pagando lui tutta l'ingiustizia di coloro che gli stanno facendo del male. E lui non risponde. E quell'amore significa farsi carico, e amare significa farsi carico anche del male dell'altro, senza questa necessità di rispondere. Se Gesù avesse risposto al male che stava subendo, chissà che fine avremmo fatto tutti. Non rispondete al male con il male, diceva ai suoi discepoli. Adesso lo sta dicendo, lo sta vivendo lui. Non rispondete al male con il male. Dico, questa, lo so che forse faceva un po' fatica, ecco. il giusto che porta su di sé l'ingiustizia degli altri. Non farla pagare a nessuno, non farla pagare. Noi siamo soliti, no, come nei film si sente, no? Te la farò pagare. È tipico, no? Di chi è segnato dal male, te la farò pagare. Ecco, Gesù non dice sulla croce ve la farò pagare. Paga lui, paga nel senso porta su di sé il male dell'altro, non lo restituisce. Perché l'amore non restituisce. Ecco, sono degli spunti su cui meditare, penso, in questo inizio di passione, perché poi le cose peggiorano. Abbiamo l'incoronazione di spine, abbiamo la via Crucis, la crocifissione, sempre ci sarà un'escalation di drammaticità in tutto quello che vedremo nei prossimi incontri. Ma intanto questo Gesù di fronte a Pilato, la dice già lunga, ci dà un po' la chiave di lettura sulla nostra vita. È un invito a chiederci come viviamo le relazioni a questo punto, come viviamo i nostri incontri, il nostro lavoro, le nostre amicizie, no? Con quale logica? Quella del potere? Quella del farla pagare? Dell'invidia? Vogliamo essere, nel nostro piccolo, vogliamo essere dei piccoli re anche noi? Nei nostri piccoli ambienti? Uno, è facile essere re, troverai sempre dei sudditi. Anche una casalinga può trovare dei sudditi nel suo appartamento. Ecco, imparare a vivere, in fondo, evangelicamente vuol dire proprio non avere sudditi sotto di sé. Perché siamo molto bravi noi a crearci il nostro piccolo potere. Ognuno ha il suo piccolo potere. Ecco, Gesù non ha mai cercato il suo piccolo potere, mai. Si è fatto servo di tutti, si è umiliato, umile in questo senso. Vi ricordate domenica scorsa, no? Mi sembra che ci fosse, non questa, quella precedente, la figura di Zaccheo. O questa qui, non mi ricordo. Questa qui. E dove lui passa, Zaccheo è sopra e lui è sotto. È bellissima questa scena. Cioè Gesù ha dovuto alzare lo sguardo verso questo disgraziato che era su un albero. Quindi il nostro Dio che ancora deve guardare in alto, perché si è messo più basso di tutti. E questo è l'amore. No? L'amore è mettersi veramente in basso, perché nessuno possa essere più basso di noi. Francesco d'Assisi, questa cosa, ecco, voleva farsi chiamare minore in questo senso, no? Minore perché non ci potesse essere nessuno più basso di noi. Bene, allora, con queste idee, ecco, che vi ho proposto, ci salutiamo e chiediamo anche magari l'intercessione di Maria al termine di questo percorso, perché lei è stata veramente la discepola che è andata in questa direzione, questa ragazza umile che è diventata discepola proprio sotto la croce. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.